Stefano Lucarelli, docente di economia monetaria internazionale all'Università di Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, grazie per la tua disponibilità. Innanzitutto, come dicevo, abbiamo parlato un po' delle elezioni tedesche, per cui molti anche si ponevano la questione di cosa significherà rispetto, come conseguenza, rispetto alla gestione della crisi. Ci torneremo dopo, perché tu anche su questo dai un punto di vista. In questo articolo da cui vogliamo partire, che si chiama Appunti sulla guerra valutaria, che è uscito nei scorsi giorni sul nuovo blog Effimera, legato un po' all'esperienza dei quaderni di San Precario. Prima domanda, ti chiederei un po', diciamo, un'introduzione rispetto al framework di analisi, no? Alla cornice, cioè tu parli di guerra valutaria, l'abbiamo fatto anche noi in questi microfoni ogni tanto, no? In che senso la crisi in cui siamo dentro attualmente ha anche un sottocapitolo significativo, che è quello della guerra valutaria, sostanzialmente tra dollaro ed euro?
Sì, la tesi della guerra valutaria significa che si possono mettere in moto dei meccanismi di svalutazione competitiva. Cosa significa? Significa che una area monetaria, come quella degli Stati Uniti per esempio, potrebbe continuare a far sì che la sua moneta di riferimento, il dollaro, assuma un valore relativo inferiore rispetto ad altre valute, compreso per esempio l'euro, e questo potrebbe generare innanzitutto degli effetti sul mercato dei beni reali, tale per cui le esportazioni degli Stati Uniti potrebbero aumentare, visto che le merci lì prodotte costerebbero meno, e si creerebbe quindi un problema, diciamo, di blocco delle quote di mercato di altri paesi. Ora, la cosa interessante è che vi sono state delle grandi aspettative circa la guerra valutaria tra il dollaro e l'euro, soprattutto a seguito del vertice di Davos, dove la chiara presa di posizione del Giappone di una svalutazione elevata dello yen, anche le dichiarazioni di Obama e le dichiarazioni dei rappresentanti statunitensi a Davos facevano pensare ad una svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro. In realtà, tra il gennaio 2013 e l'agosto 2013, il tasso di cambio tra l'euro e il dollaro non ha raggiunto dei valori preoccupanti, ha oscillato intorno ad una quota che è 1.30 che ci dimostra che non c'è stata una svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro. Ciò non significa che non si possa venire a creare in futuro una situazione in cui la politica valutaria statunitense crei una situazione di svalutazione anche nei confronti dell'euro. Dove invece si può parlare già adesso di guerra valutaria, dove si è parlato di una guerra valutaria realizzata? Si parla di guerra valutaria realizzata quando si parla del rapporto che intercorre tra il dollaro e le valute legate ai paesi, soprattutto sudamericani, in particolar modo il Brasile. Infatti il primo a denunciare una situazione di svalutazione del dollaro nei confronti di una valuta nazionale di un paese in crescita è stato il ministro delle finanze brasiliano Mantenga nel 2010, e secondo Mantenga il quantitative easing, la creazione di moneta della Fed, cosa avrebbe prodotto? Avrebbe prodotto un flusso di capitali di eccessivo verso lo stesso Brasile. Per quale motivo? Perché avendo la possibilità gli imprenditori e gli operatori finanziari statunitensi di prendere a buon mercato moneta in prestito di fatto sui mercati statunitensi, avrebbero poi spinto questa valuta in varie forme di investimenti diretti esteri, ma soprattutto in investimenti di portafoglio verso lo stesso Brasile. Questo avrebbe generato e ha generato, secondo la lettura di Mantenga, ma anche insomma, se si guarda i dati, delle spinte inflazionistiche per quanto riguarda il mercato brasiliano, perché il flusso di moneta nei confronti dei mercati reali e finanziari brasiliani avrebbe spinto in alto il livello dei prezzi, contribuendo alla perdita di competitività delle imprese e delle realtà produttive brasiliane. Una perdita di competitività che nel caso del Brasile si è andata ad accompagnare anche con le grandi manifestazioni di piazza, che hanno una dimensione economica e hanno una dimensione legata all'andamento del livello dei prezzi, dal momento che la causa scatenante delle grandi manifestazioni brasiliane che abbiamo visto durante la Coppa delle Confederazioni è stata determinata dal livello dei prezzi eccessivo dei servizi pubblici locali, generato anche dalla volontà di riurbanizzare determinate aree in un'ottica di rivalutazione immobiliare. Ma la causa scatenante delle pressioni inflazionistiche brasiliane è comunque il frutto di operazioni che hanno generato una svalutazione del dollaro nei confronti del real brasiliano, attraverso soprattutto la facilitazione dei movimenti di capitali che dagli Stati Uniti sono andati tra il 2010 e il 2013 verso il Brasile, attraverso la riduzione dei tassi di interesse. Solo una cosa per cercare di farmi capire meglio: quando parliamo delle variazioni del rapporto tra due monete, cioè del loro tasso di cambio, dobbiamo sempre ricordarci che queste riflettono non solamente i risultati della differenza fra esportazioni e importazioni, tale per cui una moneta vale di più nel momento in cui le quote di mercato dei beni reali di quel paese aumentano e quindi le sue esportazioni si trovano ad essere superiori delle importazioni, ma esiste un'influenza molto considerevole anche dell'altra variabile rilevante della bilancia dei pagamenti, che sono appunto le differenze fra i flussi di capitale in entrata e i flussi di capitale in uscita. Nel momento in cui un paese attira capitali, si creano lo stesso, in un sistema di cambi flessibili, delle dinamiche per cui il valore della moneta del paese che riceve i capitali viene spinto verso l'alto.
Ecco, provo a sintetizzare un attimo il significato di una strategia che rivede gli Stati Uniti porsi in termini aggressivi, no? Dove il problema non è soltanto l'euro, dove avrebbe, come tra virgolette, sarebbe potuto bastare un deprezzamento del dollaro, no? E quindi facilitare, penalizzare le esportazioni europee, per dirla semplificando, ma il problema sono anche i BRICS, e quindi non perdere quella centralità di moneta superiore su tutto sui circuiti finanziari che resta il dollaro. Non so se ho semplificato troppo o ho colto un po' i due piani su cui si è mossa.
Cerco di ripeterli molto in breve. Abbiamo una effettiva guerra valutaria per quanto riguarda il dollaro nei confronti delle valute dei BRICS, in particolare del real brasiliano e ovviamente, come si legge sui giornali anche in questi giorni, della rupia indiana. Per quanto riguarda la Russia e la Cina e il Sudafrica, il discorso è un pochino diverso, però esistono delle chiare tensioni anche per quanto riguarda i rapporti tra le valute di questi paesi e il dollaro. Per quanto riguarda invece il rapporto fra dollaro ed euro, si sono create delle aspettative di svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro. Questo tipo di realtà però non si è ancora verificata. Qui ci possono essere delle domande da porsi. Si verificherà adesso una situazione del genere? Una delle cose che cercavo di mettere in luce anche nei miei appunti pubblicati dal sito Effimera è il fatto che recentemente un senior economist della Federal Reserve, che si chiama Robert Edsel, ha pubblicato uno studio che ha avuto un'ampia diffusione tra gli addetti ai lavori, che si intitola European Central Bank Monetary Policy in Recession, dove ha esplicitamente attaccato le politiche monetarie della Banca Centrale Europea. Questa cosa è una grande novità rispetto allo stile con cui di solito si confrontano gli economisti che lavorano all'interno delle banche centrali. Per quale motivo Edsel ha sottolineato degli errori nei confronti delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea? Perché ha svelato che, nonostante tutto, non ci troviamo di fronte a politiche monetarie espansive. E ciò che potrebbe, e questo potrebbe creare delle tensioni negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno sostanzialmente, dal punto di vista delle proprie politiche monetarie, il timore che queste politiche monetarie espansive effettive che sono state messe in campo da Bernanke, il quantitative easing ma non solo, anche altre misure non convenzionali, stiano creando delle spinte speculative sui mercati finanziari statunitensi, cioè stiano ricreando una bolla finanziaria, cioè una situazione in cui gli scambi sui mercati finanziari non si traducono e non procedono parallelamente al valore reale che si ricrea all'interno dell'economia. Quindi il terrore di poter rivivere una situazione di esplosione di una bolla finanziaria preoccupa la politica monetaria degli Stati Uniti. Avere a questo punto un'Europa che in un certo senso riattrae parte dei capitali e gonfia un po' la bolla finanziaria che sembrerebbe, secondo gli studi condotti da Edsel ma non solo, riassumere una sua rilevanza a Wall Street, sarebbe molto importante. Questo però che cosa significa? Significa anche che se l'Europa non lo fa da sola, per esempio cercando di mettere in moto un meccanismo per cui il credito bancario viene effettivamente concesso alle imprese e non viene a rimanere confinato alla necessità di riacquistare da parte delle banche i titoli di debito pubblico degli stati, dei PIGS, mettiamola così, se questo non avviene, avviene per altre vie, cioè quelle dinamiche che hanno condotto alla svalutazione del dollaro nei confronti del real o della rupia potrebbero essere al centro del rapporto tra euro e dollaro. Una svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro, condotta attraverso vari passaggi che presuppongono comunque un coordinamento degli operatori finanziari e della Banca Centrale Statunitense, genererebbero una riduzione delle quote di mercato dei paesi europei che esportano di più, cioè fondamentalmente della Germania, acuendo la dicotomia tra paesi ricchi del nord Europa e i paesi caratterizzati da un deficit crescente della bilancia commerciale del sud Europa.
Quindi sostanzialmente un ricentramento di gerarchia più forte ancora tra paesi del nord e paesi del sud Europa.
Sì, diciamo che questa gerarchia, ci sarebbero sicuramente delle pressioni, ci potrebbero essere delle pressioni maggiori, perché un paese come la Germania, che non mette in discussione il suo modello trainato dalle esportazioni, volto ad accumulare dei surplus commerciali, a quel punto avrebbe degli incentivi a risultare ancora più violento rispetto alla richiesta da parte dei propri creditori delle banche tedesche nei confronti dei debitori che sono concentrati nei paesi del sud Europa. E questa situazione qui, a mio modo di vedere, potrebbe condurre a un infittimento della vendita dei beni patrimoniali degli stati. Non ci dimentichiamo che la prima pagina dello Spiegel nei mesi successivi alle elezioni tedesche ha riportato più volte il grafico in cui si dimostra che i paesi del sud Europa hanno dei patrimoni individuali superiori rispetto alla Germania, perché nella Germania, insomma, sono pochi proprietari di case. Mm-hmm. E sono anche pochi in un certo senso i beni di cui è proprietà direttamente la pubblica amministrazione. E questo è una sorta di invito a rifarsi da parte dei creditori tedeschi nei confronti dei debitori dei paesi del sud Europa, avendo in cambio dei beni patrimoniali, che non significa semplicemente che la cosa magari ricade sui singoli individui proprietari di appartamenti che si trovano ad avere situazioni di indebitamento crescente privato, ma soprattutto che ci sarà una spinta alla privatizzazione di quei servizi di pubblica utilità che sono ancora servizi pubblici, come il servizio idrico, come tante aziende che erogano il servizio idrico integrato, come tante aziende che erogano i servizi energetici, il gas e altre realtà di questo tipo. Se si guarda insomma ai processi di concentrazione che caratterizzano questi settori in Europa negli ultimi 10 anni, le aziende francesi, tedesche e inglesi sono quelle che stanno acquisendo sempre più il controllo di questi settori, che in Italia per esempio sono ancora per lo più in mano alla pubblica amministrazione, nonostante i vari tentativi di mettere fuori legge la cosiddetta gestione in-house, contro cui ricordo c'è stata la vittoria referendaria prima della crisi, immediatamente prima della crisi del debito sovrano europeo, e che rappresentano dei settori caratterizzati, dicono gli economisti, da una elasticità rigida, cioè sono dei bisogni che non possono essere ridotti e quindi garantiscono dei buoni livelli di profitto a chi le gestisce. Io credo che se si creeranno delle tensioni rispetto alle quote di mercato difendibili dalla Germania a seguito di una svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro, ci sarà un attacco molto forte attraverso i processi di privatizzazione dei servizi di pubblica utilità dei paesi debitori, cioè dei PIGS, in particolar modo dell'Italia.
Ecco, un altro aspetto che tu sottolineavi nel tuo articolo, che mi sembra molto, molto interessante, abbastanza, insomma, non se ne sente tanto parlare, tu dici in fondo non saranno le elezioni tedesche che cambieranno molto su questi quadri, su questo scenario, invece un piano che sottolinei anche qua come, diciamo, nuova aggressività o comunque insomma offensiva statunitense e una serie di innovazioni per quanto riguarda diciamo l'approvvigionamento di energie, quindi l'estrazione di petrolio e gas naturale, di qua insomma tutte quelle politiche insomma ambienticide, possiamo dire, di Obama rispetto alle trivellazioni dell'Artico, all'intensificazione di queste, e poi del gas naturale, penso ti riferisci alla tecnica cosiddetta del fracking, dici questa cosa insomma con conseguenze grosse. Gli Stati Uniti potrebbero divenire entro il 2020 i maggiori produttori mondiali di petrolio e di gas naturale.
E così ci dicono i rapporti degli addetti del settore.
È una cosa che avrebbe delle conseguenze non da poco, no? Visto che negli ultimi anni, diciamo, la progressiva perdita di capacità di dominio mondiale degli Stati Uniti è passata anche attraverso diciamo guerre e contese sull'approvvigionamento di queste materie prime. Ora qua in qualche modo un tentativo di tornare a essere diciamo probabilmente allentare anche la dipendenza dal Medio Oriente in qualche modo e ridiventare i produttori e controllori di queste materie prime a livello mondiale.
Io credo di sì. Io non sono un esperto di economia delle fonti di energia, leggo qualcosa finalizzato ai ragionamenti legati all'economia monetaria internazionale, però se diamo per vero quello che ci dicono gli esperti del settore, cioè che queste nuove tecniche di estrazione del petrolio e del gas naturale potrebbero generare non solo un'indipendenza degli Stati Uniti completa per quanto riguarda l'energia, ma potrebbero addirittura generare la possibilità da parte degli Stati Uniti di diventare esportatori di petrolio e gas naturale, beh, questa cosa qui avrebbe chiaramente delle ripercussioni a livello della filiera produttiva mondiale, sul livello dei prezzi, che probabilmente si ridurrebbero per quanto riguarda i processi produttivi, e da qui insomma potrebbe partire quindi un'altra situazione, quantomeno per nei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi che sarebbero disposti a farsi fornire dagli Stati Uniti nelle materie prime. Non solo, ci sarebbe probabilmente anche una tendenza a cercare di creare delle condizioni tali per cui le nuove tecniche di estrazione possano essere utilizzate e implementate da altri paesi. E questo potrebbe generare chiaramente delle altre tendenze nello studio degli scenari futuri sul rapporto tra le valute, proprio perché cambierebbero i flussi dei capitali e cambierebbero probabilmente anche le quote di mercato legate all'export e l'import dei vari paesi, e questo ha delle ripercussioni chiaramente poi sul rapporto del valore tra due valute in un sistema di cambi flessibili. E c'è anche dell'altro, chiaramente non è il mio terreno, però è vero che ci troviamo di fronte ad un'amministrazione che sembra abbastanza prudente rispetto alla gestione dei rapporti di ostilità con i paesi medio orientali, nel senso che non ci troviamo chiaramente di fronte agli stessi interessi che Bush rappresentava nel momento in cui cercava dei motivi molto molto pretestuosi per riconquistare il controllo politico dei paesi medio orientali attraverso una guerra. È pur vero che comunque sia l'amministrazione Obama ha delle chiare pressioni da parte soprattutto di Israele per un intervento militare nell'area medio orientale, però io credo che nonostante tutto le tensioni verrebbero vissute, anche se non ci fossero delle guerre in cui gli Stati Uniti vengono ad essere come dire, protagonisti all'interno dei paesi medio orientali che gestiscono ad oggi il mercato petrolifero per la maggiore, le tensioni ci sarebbero comunque di fronte alla presenza di un competitor nuovo come potrebbe essere, come si preparano ad essere gli Stati Uniti, semplicemente avendo delle tecnologie di estrazione che gli consentono di incrementare il petrolio che loro possono mettere in vendita anche al di là del continente americano, stando a quello che viene letto, che ho letto negli studi di chi si occupa del settore. Questa situazione è importante, non so fare altre considerazioni, però io credo che lo shock tecnologico sia più significativo di altri eventi che invece stanno colpendo l'attenzione dei commentatori, come sono state le elezioni tedesche e come sarà sicuramente il cambio della guardia ai vertici della Fed. Adesso insomma forse un po' presto per esprimermi, però non mi sembra che lo scenario sui mercati, sulle piazze finanziarie e valutarie sia cambiato molto dopo l'esito delle elezioni tedesche. Insomma, non credo che questo sia un evento che cambierà la direzione di marcia e si manterranno in un certo senso le richieste che gli Stati Uniti stanno facendo all'Europa di governare la crisi in un modo diverso, cioè in un modo diverso dalle politiche di austerity. La cosa tra virgolette deprimente che che mi pare emerga è che se qualcosa cambierà nella gestione delle politiche di austerity, questo da parte dell'Europa, in particolar modo dei paesi del nord Europa, questo rischia di essere suscitato non tanto dalle mobilitazioni dal basso che sono state esercitate nei vari paesi che si trovano a subire più degli altri la situazione di crisi, ma dai problemi di rapporti tra potenze mondiali.
Un'ultima domanda, tu diciamo proponi, che quella per me è un po' più scura da assumere, no? È questa proposta che tu con altri fai della moneta del comune. Cosa intendi?
Sì, allora io utilizzo qui un termine alla fine delle mie considerazioni che è stato proposto nel dibattito da Cristian Marazzi. Cristian Marazzi ha teso a fare una differenza. Nel dibattito soprattutto francese si pone correttamente il problema di ridefinire gli accordi monetari all'interno della zona euro, sostituendo la moneta unica con una moneta comune. Cioè con una moneta che non è più l'euro, ma che è una moneta di conto che consente una sorta di automatismo circa gli equilibri nelle bilance commerciali dei paesi europei, funzionando, ispirandosi alla Camera di Compensazione, la Clearing Union, che Keynes progettò a Bretton Woods nel 1944 e che venne messa da parte sotto gli interessi rappresentati soprattutto dagli Stati Uniti per bocca di Dexter White. Su questo magari potremmo fare un approfondimento un'altra volta. Cristian Marazzi dice è assolutamente importante che si rifletta su un riassestamento delle istituzioni monetarie europee, altri parlano di democratizzazione della Banca Centrale Europea, ma non ci dimentichiamo che questo processo presupporrebbe un blocco dei movimenti di capitali, alcuni per esempio Passarella e Brancaccio nel loro pamphlet L'austerità di destra parlano di arrestare i capitali, perché con le spinte speculative che caratterizzano oggi i mercati finanziari questo tipo di progetto non è compatibile. Ciò che quindi lui si auspica è che ci sia sostanzialmente una riappropriazione dei saperi monetari da parte dei movimenti sociali. Ed è qui che nasce l'idea di moneta del comune, cioè una moneta delle capacità di manifestazione organizzativa da parte delle varie forme legate a ciò che resta del movimento operaio e delle nuove moltitudini che manifestano in Europa contro l'austerità. E qui in un certo senso si ferma Cristian e si ferma la riflessione, anche perché poi si va ad intrecciare con il difficile ragionamento su che cosa intendere per comune. La mia indicazione, che ho fatto anche in altri interventi, è che probabilmente i saperi monetari possono essere sviluppati attraverso la diffusione di sistemi complementari di monete di credito, quello che viene chiamato moneta locale. Noi oggi assistiamo, per esempio in Francia, a circa 15 esperimenti di forme di moneta complementare, che sono sostanzialmente degli accordi tra diversi soggetti per gestire tra di loro i crediti e i debiti senza passare per una banca chiedendo in prestito del denaro. È chiaro che queste realtà possono funzionare su dimensioni locali, municipali. In Italia un'esperienza del genere è presente, ci sono esperienze diverse. Quella che mi pare meglio organizzata e che invito agli ascoltatori a studiare, insomma, e a seguire, è l'esperienza di Sardex in Sardegna, che è sostanzialmente una camera di compensazione a livello locale che però ha avuto degli effetti importantissimi per quanto riguarda la tenuta delle attività economiche in una regione povera come la Sardegna, ed è anche riuscita a creare delle forme di collaborazione tra strutture produttive che hanno, diciamo, però delle caratteristiche non legate al grande capitalismo sostanzialmente, e anche realtà di movimento, comunque di forme di alternative di consumo. L'idea di sviluppare dal basso, legandola anche alle istanze, ai ragionamenti, alle pratiche di mutuo soccorso che già esistono all'interno delle comunità di movimento, questo tipo di strumento, e magari costruire una sorta di federazioni dei vari esperimenti che sono stati messi in campo, credo che possa essere un terreno interessante da esplorare. Quindi si tratta di dare senso alla moneta del comune, cercando di trovare delle energie per riappropriarsi dei saperi monetari. La moneta è un'istituzione e può essere un'istituzione capitalistica oppure anticapitalistica. Questo è, credo, l'elemento su cui cercare un ragionamento collettivo. Questo non esclude le correttissime pressioni da parte di alcuni movimenti per introdurre processi di democratizzazione all'interno della Banca Centrale Europea, oppure per seguire con gli economisti che in modo molto serio stanno cercando di porre all'attenzione di tutti la riforma di ciò che è l'area dell'euro, sostituendo ad una moneta unica una moneta comune. Credo che possano essere due percorsi che si possano rafforzare l'uno nei confronti dell'altro, e non credo assolutamente, questo lo voglio dire con grande decisione, che le esperienze di moneta locale possano essere relegate a forme di comunitarismo di nostalgie di un pensiero di destra. Escluderle a priori in questo modo un po' demodé, un po' fanatico, secondo me sarebbe un grave errore in questo momento.